Abbiamo già ascoltato una parola meravigliosa e sapete che questo ci va sempre a cuore. Ci chiediamo tutti, non solo io, ma tutti noi, come ci sentiamo rispetto a ciò che abbiamo letto e dove, a che punto ci troviamo. Non solo rispetto a ciò che abbiamo letto, ma anche rispetto a noi stessi. E questo a volte mi fa un po' male al cuore e mi rende un po' ansioso. Il fratello ha già sottolineato quanto fosse breve la risposta, quanto fosse breve e quanto fosse giusta. A volte diamo una lunga risposta e in fondo non è una risposta, ma solo qualcosa che diciamo. Ma la domanda era qui: credete voi che io possa far questo? Essi gli risposero: sì, Signore. Breve, ma chiaramente il sì era un sì. Veniva dal cuore, il Signore non poteva che confermare la sua parola e manifestare la sua potenza. Se lo aspettavano, quindi non era una sorpresa. Non hanno pensato: vediamo se funziona o no, se avverrà o non avverrà, ma hanno già nella fede hanno detto: abbi pietà di noi, figlio di Davide, e contavano su di lui perché avesse misericordia di loro. Secondo la parola della Scrittura, chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. E poi sta scritto, Gesù disse loro: credete voi che io possa far questo? Essi gli risposero: sì, Signore. Anche noi crediamo che egli possa fare tutto e crediamo anche che lo farà perché lo ha promesso. Può e vuole. Possono comunque essere due cose diverse, ma lui vuole e può. Può e vuole. E lo farà perché è Dio e non può tirare indietro la sua parola. Allora toccò loro gli occhi dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede. Guai a loro se avessero solo detto di credere e non avessero creduto. Sarebbe allora stato differente. Vi sia fatta secondo la vostra fede. Non ha detto: adesso vedete la potenza di Dio vi tocchi ora e venga su di voi. Vi sia fatto secondo la vostra fede. Ed è avvenuto. Il loro sì, Signore, è stato pronunciato con fede. Hanno contato con il Signore. Lui ha visto la loro fede e ha agito secondo la loro fede. Questo mi ricorda alle parole dove ci sono quelle quattro persone che scoperchiarono il tetto e calarono l'uomo paralizzato davanti al Signore. E dice, quando egli, cioè il Signore, vide la loro fede, cioè la fede di coloro che erano lassù e avevano la corda in mano per farlo scendere. Quando egli vide la fede di coloro che hanno deposto l'uomo ai piedi di Gesù. In realtà era una buona idea. La fede trova sempre una via e la via è buona e benedetta. La folla era così grande che non era possibile passare con la barella, ma quando la cosa arrivò dall'alto furono costretti a fare spazio. La fila si restrinse ancora di più in modo che ci fosse spazio e quest'uomo potesse essere calato. La fede ha trovato una via. La fede ha ottenuto la risposta. Oggi non può essere diverso. Credo che dobbiamo dichiarare guerra all'incredulità e schierarci dalla parte di Dio, agendo semplicemente con fede. Vi sia fatto secondo la vostra fede. Ripeto, se avessero solo fatto finta di credere, se avessero solo detto questo senza pensarlo davvero, non sarebbe successo nulla. Ma poiché hanno creduto, è successo. Nel versetto successivo è scritto: gli occhi loro furono aperti e Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: guardate che nessuno lo sappia. Sì, non hanno adempiuto questa istruzione e nessuno può dispiacersene, perché a loro sono accadute grandi cose e ne hanno dato testimonianza. Ieri ho letto sulla rivista Spiegel del famoso generale North lì in America, che dicono che è nato di nuovo ed è credente. I giornalisti dicevano che non riusciva a stare calmo per strada né altrove. Oppure dice: lodato sia il Signore, e testimonia ciò che Dio ha fatto per lui. Poi è scritto in modo così bello: era un cattolico e adesso è un uomo credente, un cristiano nato di nuovo. Qualunque sia il caso, non c'è bisogno di approfondire la questione, i giornali scrivono comunque quello che vogliono, così i settimanali. Ma una cosa che mi ha colpito è che di quello che si sono accorti loro, che improvvisamente una persona non poteva più tacere. E vi dico qual è la situazione per noi. Finché non potremo, che sia sulla strada o ovunque ci troviamo, parlare con altre persone di ciò che Dio ha fatto per noi. Non intendo chiacchierare, parlare finché la gente non si stanca di noi e dice basta. Non è questo che intendo. Non sto parlando del modo di parlare come fanno le donne quando lavano i panni. Intendo dare una testimonianza dignitosa, contatto, una testimonianza che sia veramente basata su un'esperienza con Dio. E solo quando questo può accadere siamo arrivati al punto in cui Dio può usarci. In generale tutti possono dire: questo tempo è cattivo e uno si trova con persone insieme, lo faccio anch'io, e chi non sa che le cose sulla terra sono ingiuste, cattive e così via, lo sappiamo tutti, credenti e non credenti, ma solo quando ci sentiamo come questi due o come molti di loro si sentono o si sono sentiti, dopo che era successo loro qualcosa, ne parlavano, ne davano testimonianza, anche se il Signore aveva detto loro: non ne parlate. Noi siamo in silenzio anche se il Signore ci ha detto di testimoniare, l'esatto contrario di ciò che accadeva allora. E quindi la domanda di quanto le esperienze che abbiamo avuto con Dio siano abbastanza fresche, reali e vere da poterle trasmettere ad altri. Non sto parlando di fare musica e alimentare l'entusiasmo, perché l'abbiamo fatto tutti, non lo dico per criticare, abbiamo tutti notato di sfuggita che non è sufficiente. Questo non basta, deve essere più della musica, più dell'entusiasmo, deve essere una cosa di Dio, devo essere il contenuto di una cosa. Se non lo è, se è solo un'idea, allora la cosa è destinata a fallire comunque. Ma credo che tutti siamo d'accordo che Dio ci ha fatto grazia, ci ha rivelato la sua parola, ci ha fatto conoscere la sua volontà, e credo anche che porterà a termine l'opera che ha iniziato. Ma ammetto onestamente che non sempre mi sento come mi sento quando sono qui. Quante volte ho gridato nelle ultime settimane: Signore, il mio spirito, la mia anima è come in prigione. Voglio evadere, voglio essere libero, godere della libertà di Dio. Voglio essere ciò che tu vuoi fare di me. Credo che tutti noi ci sentiamo così. Sentiamo che dentro di noi c'è qualcosa di completamente diverso da ciò che abbiamo manifestato al mondo esterno o da ciò che è stato manifestato al mondo esterno fino ad ora. E mi è venuta in mente la predica del fratello Branham, Anime in prigione. Sapete che quando il nemico inizia può rendere la vita difficile anche ai credenti, e soprattutto ai credenti. Con gli altri egli olia gli ingranaggi e dirige affinché tutto fili liscio. Ma poi sappiamo che Dio ha fatto cose grandi per noi, che il nemico non può usarle per colpirci e magari metterci in dubbio su Dio o sulle nostre esperienze con Dio. Ma può usarlo per soggiogarci, per farci capire che forse non siamo quello che dovremmo essere. Ma Dio ci farà vigilanti e ci farà grazia in modo che non rimanga un'affermazione ma una fiducia in Dio. E vi dico che la parola parla al mio cuore. A volte ci aspettiamo che le cose, ci aspettiamo cose da Dio che accadano in qualche tempo, a un certo punto. In realtà, se crediamo che il Signore è presente, allora non dovrebbero accadere un giorno o l'altro, possono accadere adesso, e il Signore ci chiede: credete voi che io possa far questo? E poi siamo costretti a dire: sì, Signore. Dopotutto, chi direbbe: no, Signore, non puoi farlo. Egli ci ha parlato da tanto tempo e dice: c'è qualcosa di impossibile per me ad Abramo o a Sara. Non ad Abramo, deve essere stato. Una cosa è impossibile per il Signore? No, non lo è affatto. Ma la domanda è se ci aspettiamo davvero che il Signore ci veda così come siamo. Non che pensiamo di doverci mettere davanti allo specchio religioso e truccarci molto per renderci più belli, ma di presentarci davanti al Signore così come siamo, ma con un cuore sincero, perché Dio guarda il cuore. E di Davide in particolare è scritto che era un uomo secondo il cuore di Dio. Non è scritto se fosse secondo il cuore di molti altri, ma secondo il cuore di Dio. Aveva trovato grazia davanti a Dio. E credo, come ho detto prima, che anche noi abbiamo trovato grazia davanti a Dio. Ora dobbiamo solo togliere le piccole volpi che rovinano la vigna. Non sono le grandi cose, perché le notiamo tutti velocemente, ma sono le piccole cose che sicuramente ci frenano. E dobbiamo sapere una cosa: possiamo andare avanti solo insieme a Dio. Non da soli e non l'uno contro l'altro. Vedrete che ogni cosa, ogni nuova idea, ogni nuovo insegnamento, ogni nuovo movimento, non importa di che tipo, si bloccherà prima o poi. Solo Dio raggiungerà la meta con coloro che camminano con Lui fino alla fine nell'obbedienza della fede. Coloro che si sono fidati di Lui anche quando pensavano di essere in prigione, cioè immobili. Eppure dobbiamo dire, come ha detto Paolo, anche se sono in catene, la parola di Dio non è in catene. Anche se siamo vincolati dalle circostanze, la parola che abbiamo ricevuto e proclamato non è in catene, è libera. Al contrario, ha portato la liberazione a molti, l'illuminazione, la rivelazione per grazia. Eppure abbiamo dentro di noi un desiderio inestinguibile di Dio, un grido che Davide probabilmente esprime nel Salmo 42. Come l'acerba anela all'acqua viva, così l'anima mia grida a te, oh Dio. Quando è stato detto questo confronto nella rivista Spiegel che circa 15 milioni di persone negli Stati Uniti sono cristiani nominali e che 50.000 sono pentecostali, con nati di nuovo e così via. Allora naturalmente ho pensato, anche se so che tutta l'America, specialmente la costa occidentale, è stata misericordiosamente visitata come nessun altro paese sulla terra, e Dio prese un negro mezzo cieco che non sapeva distinguere la destra dalla sinistra in Azusa Street nel 1906, improvvisamente accadde qualcosa. E quest'uomo, che poteva solo a malapena vedere, fu uno strumento nella mano di Dio per permettere l'effusione dello Spirito di diffondersi nelle vicinanze di Los Angeles. Ho sperimentato questo. Lì si predica tutto il giorno all'aperto. Lì si possono raccogliere i mandarini dagli alberi a gennaio. Anche io mi sono messo in fila. Anch'io mi sono messo in fila. Ognuno parla per tutto il tempo che può, e poi si raduna il pubblico, zii e zii che sono tutti lì. Chi pensa di poter dire qualcosa lo dice. Anch'io mi sono messo in coda, e naturalmente ho parlato nel grande parco di Los Angeles, ma lì ci sono così tanti credenti pentecostali, che ce ne sono milioni solo sulla costa dell'est. Ma ora veniamo a un punto completamente diverso. Quando ai suoi tempi Il fratello Branham fece la profezia che la costa occidentale dell'America si sarebbe staccata e sarebbe scivolata nell'oceano. Furono soprattutto questi fratelli pentecostali a rimproverarlo e a dirgli: chi sei tu che hai osato dire una cosa del genere? Non sai quante persone battezzate con lo Spirito ci sono qui? E tu hai annunziato il giudizio e hai detto che la costa occidentale andrà a fondo con tutti loro. Ma così sarà. E qui ci rendiamo conto della differenza tra essere unti con lo Spirito Santo e essere nati di nuovo, essere sigillati e guidati dallo Spirito Santo. Questo è il punto. Tuttavia, l'articolo mi è andato a cuore, mi sono chiesto com'è la situazione nella terra, nel paese della Riforma, come qui da noi, e chi ha un peso sul cuore. Naturalmente possiamo essere felici di essere diventati noi stessi credenti, e questo è sufficiente per la tua e la mia salvezza. Non lo neghiamo affatto, è sufficiente che io sia salvato se Dio mi ha fatto grazia e mi ha perdonato, e questo è chiaro. E tu hai solo bisogno di essere perdonato, non c'è bisogno di più. È tutto ciò di cui avete bisogno se volete essere salvati, voi soli. Ma se vogliamo che gli altri siano salvati, allora l'amore del Salvatore, l'amore ardente per il Salvatore, la comprensione, alcune cose devono essere messe nel nostro cuore per poter mostrare agli altri la via. Ascoltate ciò che il Signore lui stesso ha detto qui: vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Vedendo le folle ne ebbe compassione. Vi dico che a volte mi sento anche così. Succede solo molto raramente. Non sono una di quelle persone che camminano per le vie dove ci sono i negozi per guardare le vetrine, ma ogni tanto ho delle cose da regolare, devo attraversare o camminare e per queste vie. Quando si vede la folla, che profonda compassione c'è in noi, e ci chiediamo: Signore, non c'è nessuno che guarda verso di te, che si rivolge a te, non c'è nessuno che deve ancora credere o essere salvato. E allora nasce in noi un desiderio molto speciale: Signore, muove ancora una volta i cieli e la terra ed effondi il tuo spirito, affinché le persone siano attratte dal tuo spirito. Perché è scritto: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Lo Spirito di Dio deve operare nel cuore delle persone. Ma dove avviene? Quando è avvenuto a Pentecoste, quando è accaduto qui e là? Ovunque, dove gli uomini di Dio, dove il popolo di Dio si è riunito per ascoltare la parola, lì il Signore ha salvato, lì ha benedetto, lì ha effuso il suo spirito e le persone sono state portate e aggiunte alla Chiesa. Dovremmo iniziare ora, non per saltare con leggerezza o battere le mani, ma per diventare più liberi dentro di noi, per ringraziare Dio di cuore per ciò che ha fatto e per ciò che farà. Questa compassione deve essere data anche a noi. Chi l'ha detto? Le persone salvate hanno uno spirito da salvatore. E poi sicuramente non voglio nemmeno nominare l'uomo ora, ma è stato uno dei nostri grandi pensatori e poeti, che ha fatto le sue osservazioni sui fedeli, e noi ci sentiamo che l'ha detto a noi, come redenti dovremmo sembrare più redenti, dovremmo essere, dovrebbe uscire da noi un messaggio, una persuasività dietro a ciò che diciamo, che gli altri, dove gli altri possono pensarci sopra. Credo che questo avverrà, non credo che Dio ci manderà all'ultimo giro come siamo ora. Ci rivitalizzerà e fonderà il suo spirito, ci darà autorità e non mi aspetto niente di meno di quello che avevamo all'inizio. Non può essere altrimenti. E se si considera che il mondo intero è diventato ancora più demoniaco e sempre peggiore, allora si potrebbe quasi credere che sia necessaria una doppia misura della potenza di Dio in questa generazione contorta e perversa che si è allontanata da Dio. Senza questo non si può andare avanti. No, dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci. Poi dice ai discepoli: la messe è grande, ma poco sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Non è il nostro campo, non è il nostro lavoro, la nostra opera, non è la nostra cosa, è la cosa di Dio, la causa di Dio, il regno dei cieli, come è scritto qui. Egli, cioè Gesù, percorreva tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del regno e guarendo ogni malattia, ogni infermità. Anch'io ho detto qualche volta al Signore come sarebbe bello se almeno senza desiderare o bramare il ministero profetico del fratello Branham, ma avendo comunque una conferma veramente apostolica. Non per noi, non abbiamo bisogno di conferme, crediamo con tutto il cuore, ma per coloro che sono nuovi sarà un rafforzamento della fede. Ma, fratelli e sorelle, prendete esempio da me, bisogna creare l'atmosfera giusta per ogni cosa e come credenti dobbiamo diventare una volta, e spero ora, tutto, dobbiamo diventare sensibili. Dobbiamo. Ci sono tanti esempi dove vengono seminati incredulità, sfiducia e tante altre cose. E poi abbiamo le mani legate e Dio non può operare pienamente. Deve essere un po' come allora con Pietro o in casa di Cornelio. Siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Se si fossero chiesti, sì, perché è venuto su un cammello senza, perché guida un Mercedes e non una vecchia Volkswagen? Lo si sente sempre ripetere continuamente. Nessuno è più stupido dei credenti, nessuno sulla serra viene usato da Satana come i credenti e non lo sanno. Non sanno in che modo sono a sua disposizione. Ogni persona ha il diritto, credente o non credente, di prendere decisioni terrene al meglio della propria coscienza e conoscenza. Chi vuole camminare a piedi cammini, chi vuole viaggiare con la bicicletta, vada in bicicletta, è bodybuilding, è bene per i muscoli. Che senso ha? Se qualcuno può guidare una Mercedes, non si dovrebbe prendere questo come criterio e dire non può essere spirituale. L'auto non ha nulla a che fare con la spiritualità, ma solo con il trasporto. Ma ci sono così tante cose su cui la gente si sofferma. E poi arrivano alla conclusione: sì, se fosse davvero un uomo di Dio, ma allora sarebbe. Si stabiliscono degli standard. Non so da dove li prendono e con quale giustificazione, ma credetemi, o ce ne rendiamo conto ora e li impariamo ora, altrimenti Dio ci farà sedere o ci lascerà in piedi e passerà ad altri e darà questo ad altri. Quando scocco all'ora di Dio c'è un progresso, c'è un andare avanti. Rimanere fermi deve finire. Lunedì sera ho ricevuto una visita da un uomo non credente di questa città che ora conosce alcune persone e che si trova si trovava in vacanza in Spagna con uno dei rappresentanti americani dell'ambasciata che si trovava a soli 15 chilometri linea d'aria da qui. All'improvviso disse: signor Frank, ho parlato con lei un paio di volte, mi dica perché gli uomini che sono venuti qui una volta hanno così tante cose negative da dire su di lei. E poi viene la domanda successiva: conoscete questo americano? Sì, rispondo, non lo conosco, l'ho visto solo 2 o 3 volte al massimo. Allora l'uomo si è tirato indietro nella sedia e ha detto, si è inchinato e ha detto: signor Franco, ora non capisco nulla, come fa quest'uomo a portare in giro tante cattiverie, tante calunnie su di lei? Sì, e poi disse: stranamente non l'ho mai sentita dire qualcosa di negativo su qualcuno. Che cosa è? E sapete, tutti voi conoscete la predica il passo nel discorso della montagna, Matteo 7, dice: non gettate le vostre perle davanti ai porci. Le perle non sono altro che i credenti. Sapete che non parlo di parabole perché non mi è stato dato questo, ma se il Signore parla di qualcuno che vende tutto e compra il campo di perle di gran prezzo, allora le perle siamo noi. Perché c'è stato solo uno che ha lasciato tutto per prendere quelle perle di gran prezzo. Se un credente rimprovera un altro credente, un incredulo, non si può riparare questo. E viene il tempo dove il non credente si girerà, come è scritto, e farà a pezzi chi ha fatto questo. Già c'è lì una mancanza di decenza quando i credenti dicono qualcosa sui credenti ai credenti. Anche questo non è corretto. Se si ha una questione da affrontare, si dovrebbe andare dalla persona interessata, parlare con lui perché quella in questione e risolverla, non ad altri. Se avessimo questa chiave e non ascoltassimo più chi vuole dire qualcosa su una terza persona, ma dicessimo subito: aspetta un attimo, fammi chiamare lui e poi ne parliamo insieme. Allora le cose sarebbero completamente diverse. Allora la persona interessata dirà: no, per il momento non ho tempo, e così. Se qualcuno ha davvero il coraggio di dire aspetta prima di parlare di qualcuno, lo chiameremo in modo che possa essere presente per ascoltare. Sì, quando prendiamo posizione per poterci difendere, le persone interessate non hanno troppo tempo. Ma se non fosse stato così, avrebbero passato tutta la serata a chiacchierare come se avessero qualcosa da covare. E così, scusate se lo dico così apertamente. Come credenti dobbiamo finalmente diventare ragionevoli. Dobbiamo lasciare che tutti stiano e camminano dove vogliono, un percorso che tutti devono fare. A volte non ci capiamo noi stessi, quindi come possiamo pretendere che gli altri ci capiscano? Ma le cose miglioreranno se ne parliamo? Cambia qualcosa? Forse sì, con l'eccezione di un sarà un peggioramento, ma non migliora, vero? No, certamente no. Quindi dovremmo tenere a mente quanto segue. Il nostro avversario è uno solo, il nemico. Uno solo è il nostro padrone, il Signore. E noi siamo fratelli l'un l'altro. Uno solo è il nostro Maestro e come membri apparteniamo all'unico corpo, il cui capo è Gesù Cristo. E nessuno pensi di entrare nella gloria con azioni pie e di lasciare indietro tutti i suoi fratelli e sorelle con gioia. No. Non c'è nessun uomo che sarà rapito che non abbia il desiderio che anche tutti gli altri siano rapiti. Coloro che pensano che questo sia giusto solo per loro rimarranno delusi. Credetemi, nelle sacre scritture ci sono degli standard che vanno semplicemente applicati per verificare il nostro operato, che tipo di persone siamo. Se non abbiamo vera compassione per tutti, anche per coloro che non ci capiscono, e crediamo e speriamo per loro, cosa accadrà a loro e a noi alla fine? Chi può dirlo con certezza su tutti noi? Chi può dirlo? È scritto nel profeta Ezechiele che un uomo che ha fatto il male per tutta la vita e poi si converte e fa il bene, il suo male non gli sarà imputato. E una persona può aver fatto solo del bene per tutta la vita e magari all'ultimo momento in qualche modo no. All'improvviso qualcosa di buono non gli viene accreditato e se ne sta lì deluso. Solo alla fine rivelerà la decisione finale. Finché siamo ancora in cammino, nessuno deve giudicare. E allora? O perché siamo tutti ancora in cammino? O c'è già qualcuno in cima che può guardare giù e dire: io ce l'ho fatta, non so se tu ce la farai. Non c'è ancora e non ci sarà mai. C'era un fratello Branham che era abbastanza umile da dire: se solo una persona deve essere rapita da questa città, allora tutti devono credere che sia lui e io credo che sarò io. La fede personale deve essere in ogni individuo. Ma dobbiamo anche riconoscere che ci sarà anche l'altra persona che arriverà a questo, che sarà partecipe. Quanto desideriamo che tutto questo si realizzi. E vorrei incoraggiare tutti noi a pregare con fervore alla presenza di Dio nel nome del Signore, a supplicare con fervore che Dio riveli la sua volontà. E se c'è un ostacolo nella mia vita o nella tua vita, nella nostra vita, sono sicuro che siete d'accordo con me, vogliamo che Dio lo rimuova. Io lo voglio e lo voglio a tutti i costi, a qualunque costo. Voglio che Dio tolga dalla mia vita ciò che lo ostacola. E se siamo tutti della stessa convinzione e lo portiamo davanti al Signore, allora lo farà. Sì, lo farà. Possiamo crederci. Ogni volta che Dio ci mette di fronte qualcosa e ci interpella, dobbiamo essere d'accordo. Deve esserci un'approvazione. Allora dobbiamo essere in grado di dire sì, Signore. La predica deve essere collegata alla fede e legata ad essa. E poi succede. Nei prossimi giorni vogliamo permettere a Dio di darci la grazia e vogliamo con fervore cercare il suo volto con tutto il nostro cuore. Sapete, per quanto riguarda la predicazione, Dio ha tenuto la mano su di me per la chiamata che mi ha dato. E sono certo che nulla di ciò che è stato insegnato, predicato, proclamato debba essere rimangiato. Al contrario, credo che sia stato fatto con una chiarezza che forse non si è mai vista sulla terra, in nessun tempo. Ma non si tratta solo di questo, non si tratta solo della proclamazione di cui siamo felici, per la quale siamo grati, per l'insegnamento e la rivelazione. Si tratta della potenza di risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo che si rivela nella sua Chiesa, della nostra testimonianza che viene resa credibile dalla presenza di Dio. La nostra testimonianza deve essere resa credibile, confermata da Dio. E quando viene detto che il Signore operava con loro, questo è ciò che è scritto, credo, se ho ragione, in Marco, nell'ultimo capitolo, negli ultimi versetti, che il Signore operava con loro. Adesso devo fare attenzione. Sì, è così, è vero. Marco 16, versetto 20. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. A volte ci sono degli annunci, non so se abbiamo sbagliato, ma quando vedete questi grandi opuscoli di evangelizzazione in cui vengono annunciate molte cose, c'è sempre scritto chiese partecipanti o con la collaborazione di un coro e collaborazione e così, ci sono tanti che collaborano. Allora sono coinvolte molte persone, molte, e il progetto della sala poi è molto più piacevole, la cornice che viene fatta, grazie a tanti che contribuiscono a questo, ma noi non abbiamo cose del genere, non le desideriamo nemmeno tanto, non possono anche esserci, la cornice è bella. Cosa c'è di più bello di un coro meraviglioso? Cosa c'è di più bello di un omiglioso coro delle trombe? C'è musica, c'è atmosfera, possiamo essere in sintonia davanti a Dio. Tutto deve far parte di questo, ma questo no, non deve mancare. Quello che non deve mancare è quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni. È questo che non deve mancare. Vogliamo contare su questo, non c'è altra missione che Dio ha dato. Certo, i teologi contemporanei dicono: sì, cos'altro deve confermare Dio oggi? Tutto è stato confermato allora e abbiamo persino registrato questa conferma nella Sacra Scrittura, l'abbiamo scritto, allora tutto è bene. No, noi crediamo ciò che è scritto in Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come ha confermato allora, così deve confermare adesso, oggi. Non c'è un altro Vangelo all'infuori di questo, del Vangelo di Gesù Cristo. E quelli andarono a predicare il Vangelo, fratelli Rus, fratello Smith, fratelli, e quanto ce ne faremo anche noi così, come i nostri fratelli all'inizio uscirono. Quando sperimenteremo la stessa conferma e legittimazione attraverso la cooperazione e l'operato del nostro Signore? Che cosa disse il fratello Branham in quella predica? Dio ha mandato Cristo e lui era in Cristo. Cristo ha mandato coloro che ha chiamato ed era in loro e con loro per confermare la parola. Dio lo farà. Ho bisogno di una comunione non offuscata con Dio, di una connessione con Dio, senza tutto ciò che può appesantirmi e abbattermi a destra e a sinistra. Vorrei che arrivassimo al punto in cui tutto ciò che non ci serve per essere disponibile al Signore sia davvero tenuto lontano da noi. E vogliamo essere a disposizione del Signore. Cosa disse il fratello Branham nella sua predica alla Chiesa? State davanti al predicatore, se qualcuno dice qualcosa di male su di lui, punitelo e fermatelo. Forse ricorderete che l'ho pubblicato una volta. Chi l'ha fatto tra tutti noi? Chi quando si dice qualcosa su qualcuno dei nostri ministri ha detto basta, non così. Sì, essere qui e magari annuire, se addormentati o se siamo mezzo addormentati e siamo d'accordo, non importa, ora non è sufficiente. Dobbiamo conoscerci davvero come un'unità divina e dobbiamo sostenerci l'un l'altro in ogni momento al 100%, e questo non fallirà mai. Al contrario, allora non sarà più possibile creare dei cunei tra di noi e riusciremo almeno a raggiungere l'unanimità tra di noi. E allora, se Dio vuole, spero almeno che Dio abbia di nuovo pietà di noi. Ma non escludo tutti gli altri, perché la misericordia di Dio è grande. Dove noi ci fermiamo, Lui potrebbe iniziare. Dove noi tracciamo confini, Lui potrebbe romperli. Vogliamo essere completamente aperti davanti al Signore. Ma credo che abbiamo una speranza giustificata, forse per fare un passo in più, una fede giustificata che Dio, che ha iniziato un'opera così meravigliosa, la completerà. Per il giorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. e a questo scopo vogliamo aiutarci a vicenda, pregare gli uno per gli altri, sostenere gli uno gli altri. Può darsi che io faccia cose o che tu faccia cose che noi o l'uno o l'altro non capiamo. Questo non ha alcuna importanza. L'importante è che percorriamo insieme il nostro cammino con Dio e nel modo terreno ognuno deve comunque percorrerlo con il proprio Dio e prendere delle decisioni. Che il Signore ci aiuti affinché anche noi possiamo dire sì, Signore, quando ci viene chiesto, credete voi che io possa far questo? Che possiamo dire sì, Signore. Se oggi domanderebbe, credete che io restaurerò tutto ciò che c'era una volta nella Chiesa? All'origine, cosa rispondiamo allora? Sì, Signore. Cos'altro dovremmo dire? Dobbiamo rimanere in silenzio o pensare a quale risposta dare? No. Noi crediamo e per questo parliamo. Crediamo e per questo diciamo sì a ciò che Dio ha promesso. Sappiamo che tutto può essere, tutto può passare ed essere ingannevole, ma Dio rimane fedele, la sua parola non può essere infranta. Possiamo fare affidamento su ciò che è scritto qui. Contiamo sul fatto che il Signore ci farà grazia. E se c'è qualcosa che a Lui non gli piace, noi non possiamo giustificarlo. Credete, possiamo cercare nella nostra vita e non lo scopriremo mai da soli, a meno che lo Spirito di Dio non ce lo riveli. E vogliamo anche porre tutto nella fede sotto la potenza purificatrice del sangue dell'Agnello, perché crediamo che Gesù Cristo è sommo sacerdote e intercede per noi. Finché è il tempo della grazia, siamo sotto la copertura del sangue dell'Agnello. E credo che sia stato uno dei miei fratelli qui, fratello spirituale o carnale o quello che, non so esattamente, sto cercando di capirlo, ma mi ha detto: nel tempo della grazia Dio non può imputarci nulla. Chiunque creda nel perdono attraverso il sangue non può allo stesso tempo credere che Dio non possa o non abbia perdonato. Lo capite? Non si può credere da un lato che Dio abbia perdonato e dall'altro voler credere che Dio non abbia perdonato qualcosa. È così, è possibile o no? Non è possibile. O crediamo che Dio ha perdonato o crediamo che non ha perdonato e non può perdonare. È così o no? In genere crediamo che Dio abbia perdonato e poi all'improvviso arriva il vecchio nemico: sai almeno se Dio ti ha perdonato, eh? E allora tutto va male. No, non vogliamo batterci il petto e non diamo e non vogliamo essere orgogliosi, ma avere fede e fiducia a Dio e diciamo: Signore fedele, come sei morto sulla croce del Golgota e hai versato il tuo sangue santo. Così sicuramente hai perdonato i nostri peccati, hai pagato il nostro debito, hai strappato la lettera accusatrice e ci hai fatto grazia, ci hai purificato, redenti e liberato. Allora non resta altro da fare che ringraziare Dio e portargli a Lui l'adorazione, perché allora e ci siamo resi pienamente conto che ha fatto grandi cose in noi, per noi. L'ha fatto. A Lui l'onore e la gloria. Amen.